ください。
E benvenuti a questa nuovissima puntata di Weird Insight. Come avete potuto sentire, oggi partiamo, oltre alla classica sigla, anche con una nuova sigla. Ogni puntata, infatti, diremo delle curiosità legate a delle serie TV. Quest'oggi, come potete appunto sentire, è la sigla di Doctor Who, una serie della BBC nata nel 1963 e ripresa nel 2005. Innanzitutto, ciao da Nico.
E ciao da Fra.
Che anche oggi è con noi presente e ha delle cuffie inguardabili perché gli hanno rubato o ha perso, non so, forse ha smarrito le sue mitiche cuffiette celesti. Dunque, stiamo parlando del Doctor Who. Ti piace?
Ovviamente sì, altrimenti perché avrei fatto questa sigla?
Esatto, piace anche a me, è molto interessante.
E poi se non è Wade Doctor Who?
Chi lo sarebbe? Tra l'altro, Doctor Who racconta la storia di un alieno, il signore del tempo, l'ultimo Time Lord rimasto in vita, che viaggia a bordo del TARDIS, una navicella che ha le sembianze di una cabina inglese, quella dove si chiama, però vecchia, quindi blu, non rossa, blu, e viaggia attraverso galassie, attraverso il tempo, assieme alla sua compagna di viaggio.
La storia originaria in realtà è che il TARDIS ha una forma mutevole, cioè a seconda del posto in cui ti trovi il TARDIS
sì.
Cambia forma.
Ah, okay.
Ma negli anni 60 in un viaggio a Londra si è sminchiato il sistema
di camuffamento
del TARDIS,
sì.
Esatto, e quindi è rimasto una cabina telefonica della polizia.
Sì, comunque colorata di blu. Quindi se avete le magliette con le cabine telefoniche disegnate blu è perché sono fan, chi ce l'ha è un fan del Doctor Who. E, tra l'altro, guardatela, è molto interessante. E tra l'altro è entrata nel Guinness dei primati perché è la serie televisiva fantascientifica più longeva, perché ha 33 anni di programmazione e più di 700 episodi. Questa era la curiosità legata al Doctor Who. Quindi adesso abbiamo già salutato tutti, state a sentirci perché oggi la playlist è molto interessante. Abbiamo curiosità da tutto il mondo pazzesche, quindi ci sentiamo la prima canzone, che è Dust in the Wind, fatta dai Kansas. bellissimo pezzo dei Kansas. Allora, siete pronti per un nuovo decalogo? Quest'oggi è davvero particolare, perché infatti parliamo del record detenuto dal personaggio dagli attori maschili deceduti più volte al cinema, ossia nel maggior numero dei film. Partiamo subito con la classifica. Al decimo posto troviamo il mitico Leonardo DiCaprio, che uscirà, tra l'altro, è uscito mi sembra la settimana scorsa, il film Il Grande Gatsby, grande rifacimento, il primo fu Il Grande Gatsby, fu Robert Redford, e tutti sappiamo appunto che Leonardo DiCaprio è un grandissimo attore, e devi sapere, Fra, che è morto ben 9 volte.
È giusto, non mi sta molto simpatico.
Ah, no. No. Tra l'altro tutti ricordano quella del Titanic, la scena famosissima del Titanic.
Ovviamente.
Nelle acque gelide accanto alla sua Rose, che se forse gli avesse fatto un po' di posto, insomma, sarebbe ancora qui con noi. Al nono posto troviamo Tim Curry, il mitico Frankenfurter del Rocky Horror Picture Show, che è morto ben 10 volte. È rimasto tra l'altro più volte ucciso nelle sue pellicole, forse perché spesso rappresentava il cattivo, e si sa, anche al cinema quasi sempre è lui a dover morire. All'ottavo posto troviamo il primo Machete, Danny Trejo, oppure per chi è appassionato di serie TV, il Mister Tortuga in Breaking Bad, con ben 11 morti. E infatti spesso Danny Trejo, in tutti i film in cui lo vediamo protagonista, fa sempre il ruolo del cattivo. È morto 11 volte anche Bruce Willis, che tra l'altro è un figo, non ha capelli, diciamo che è il non plus ultra dei fighi, calvi.
Quindi il calvo più figo del mondo, dici?
Ma il più figo del mondo non lo so, ma uno tra i più fighi del mondo.
Va bene, scriveteci la vostra opinione su chi sia il calvo più figo del mondo a worldinside@gmail.com.
E anche lui è morto 11 volte. Al settimo posto troviamo Johnny Depp, il mitico Edward Mani di Forbice, oppure Jack Sparrow. È morto 12 volte. E 12 volte al sesto posto troviamo anche Gary Oldman, il mitico Sirius Black del film, della serie di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. È morto anche lui 12 volte. Ed ecco adesso un grande big. Parliamo di Robert De Niro, ossia il mitico attore scatenato o il Padrino, per chi comunque non abbia visto né l'uno né l'altro. È morto per ben 17 volte. E ricordiamo De Niro, facciamo un applauso a Robert De Niro, perché ha lavorato tra l'altro con i più grandi artisti di fama internazionale come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Sergio Leone e Brian De Palma.
Il pubblico non è pronto per gli applausi, glielo fa dopo.
Perfetto, e stanno ancora entrando, erano in ritardo. Posto numero 4 per Gary Busey, è l'attore di Mercoledì da Leoni. Io quando l'ho letto il nome ho detto, e chi è questo? Ho cercato su Wikipedia, Francesco lo conosceva, quello biondo del Mercoledì da Leoni, ed è morto. Esatto, è arrivato il pubblico in ritardo.
Era per Robert De Niro.
Sì, ed è l'eroe Smith appunto del Mercoledì da Leoni, è morto 19 volte. Prima di sentire il podio, adesso io manderei la seconda canzone di quest'oggi, che è del mitico Rino Gaetano, e io ci sto.
Mi alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione, e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo, in fondo è bella però la mia età e io ci sto. Ricco, tutto è nuovo, puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo, invece cerco il rock and roll al bar e nel metro, cerco una bandiera diversa, senza sangue sempre terza, ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo, in fondo è bello però il mio paese. Stati calmo e stati buoni, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo, ma ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi, anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo, ma in fondo è bella però la mia guerra e io ci sto. Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa, ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
Grande pezzo di Rino Gaetano. Quindi eravamo arrivati al podio, e il podio, al primo posto del podio, cioè al terzo, troviamo il mitico wrestler, il broker John Cray di 9 settimane e mezzo. Parliamo infatti di Mickey Rourke, che conta ben 19 morti sul grande schermo.
Accidenti!
Mickey Rourke, bello tosto, tra l'altro grande icona sexy degli anni 90, 80-90.
È un morto, sappiatelo, è proprio un morto.
Ma come?
È un morto, muore sempre.
In effetti 19 volte. Beh, al secondo posto, anche lui un grandissimo per chi segue Game of Thrones, parliamo del Lord di Grande Inverno, Eddard Stark. Il mitico Ned Stark, perché Sean Benn, l'attore, è morto ben 20 volte. Tra l'altro ha fatto anche film... Il Signore degli Anelli, perché era Boromir, e lì infatti è morto. Ha fatto Ulisse in Troy, e ha fatto anche, mi sembra, il cattivo, uno dei cattivi nella saga dei 007 di James Bond. E adesso per il primo posto parliamo di un attore. Grazie per la sigletta. Grazie per l'immancabile sigletta del primo posto. Infatti un attore che ha più di 50 anni di carriera, infatti l'ha iniziata nel 1960, parliamo di John Hurt. Per chi non l'avrebbe presente, è il protagonista del mitico film di David Lynch, Elephant Man. Pensate che John Hurt è primo in questa classifica abbastanza weird, con addirittura 39 decessi. Ha vinto per distacco, direi. Adesso, a proposito di morti, prima di lanciare la prossima canzone, ti volevo raccontare questa notizia che è abbastanza curiosa. Infatti, Jamie Starbuck, di 36 anni, uccide la moglie Debbie una settimana dopo il matrimonio e viaggia per il mondo facendo credere a tutti che fosse ancora viva, felice e in salute.
Beh, qual è la notizia?
Qual è la notizia? Che appunto ha ucciso la moglie dopo il matrimonio.
Allora un esempio da seguire, pover'uomo.
Sì, ma ha finto di essere lei per ben 3 anni.
Come ha finto di essere lei?
Sì, infatti è stato condannato al carcere a vita dopo aver ammesso l'omicidio della moglie, di 44 anni. La coppia viveva a Old Bresford, a Nottingham. Aveva ereditato circa 150.000 euro qualche tempo prima di conoscere Starbuck via chat. E pare sia proprio questo il momento del delitto. L'uomo, infatti, dopo l'omicidio, aveva continuato a spacciarsi per moglie attraverso email, facendola credere in giro per il mondo a godersi la vita. L'hai mai visto il film A Spasso col Morto? Weekend col Morto?
No, mai visto.
È meraviglioso, guardalo, perché è una roba del genere. Tra l'altro, il giudice che si è occupato del caso, Michael Stokes, considera tale omicidio uno dei più orribili che abbia mai affrontato. A seguito di anni trascorsi a sentire Debbie solo via email, uno dei suoi amici si è insospettito e ha chiesto l'intervento della polizia per far luce sulla vicenda. È così emerso che il passaporto della donna era scaduto e che i suoi soldi erano stati trasferiti al conto di Starbuck, il marito. Che
ma va.
A quanto pare l'assassino ha utilizzato buona parte del denaro della moglie per pagare i suoi viaggi in giro per il mondo. Dopo il delitto, aveva acquistato un biglietto di sola andata per Amsterdam. Da quel momento, ha iniziato a inviare email e messaggi ai parenti e agli amici di Debbie per informarli di dove si trovasse. Tutto lascia pensare che l'omicidio sia stato studiato a tavolino già prima del matrimonio, al fine di ottenere il denaro della donna. I suoi resti non sono mai stati ritrovati ed è probabile che il suo corpo sia stato smembrato.
Quindi è anche possibile che ha mentito e che la donna è ancora viva in giro per il mondo a godersi la vita.
Ma guarda, mi sembra molto molto improbabile.
Beh, però mai dire mai.
Mai dire mai. Comunque salutiamo Jimmy Starbuck, 36 anni, che passerà il resto della sua vita in carcere. E adesso l'annuncio io o l'annunci tu?
Annunciala tu.
Anche questo è un gran pezzo.
Così so quale mettere.
Ok, grandissimo regista, vedete com'è preparato.
Sì, sono reattivissimo.
Sì, è un grandissimo pezzo dei Jefferson Airplane.
Ah, ok, ho capito quale mettere.
To love. To be. Ed eccoci, bentornati. Quello era solo un assaggio, come prima la notizia curiosa, perché infatti adesso abbiamo una scarrellata di notizie veramente allucinanti. Come sei messo coi film di James Bond?
Ma conosco i titoli.
Tutti?
No.
Vabbè,
però cominciano tutti con 007.
Bravo, mitico. Quasi, sì.
Ah, quasi, ok.
Tra l'altro
Casino Royale.
Giusto.
Bene.
Perfetto. Poi, vabbè, punti, li sai tutti, vabbè, okay. Basta, era una prova...
Ah, vado su Wikipedia e torno.
Una prova campione, li sai tutti.
Ok, a posto.
No, ti ho parlato di James Bond perché a Lodi è stata fermata un'auto con la targa girevole, come la prima di James Bond.
Ok, questa, la targa girevole la sapevo.
Esatto. Un'auto come quella di Diabolik, infatti, il ladro più famoso dei fumetti, l'hanno soprannominata così gli agenti della polizia stradale di Lodi, che sono riusciti a bloccare sulla 1, all'altezza di Lodi Vecchio, una Volvo V70 con a bordo un meccanismo in grado di cambiare la targa a rotazione. Infatti, con una specie di proprio rotazione, con un meccanismo particolare, ne comparivano una italiana e una slovena. Da una botola l'auto era capace di rilasciare sull'asfalto chiodi a quattro punte costruiti artigianalmente. A finire in manette è stato un uomo di 51 anni della
come
provincia.
Come la catapulta
di... Uscivano così, sì, da dietro.
Come la catapulta, però me l'ha sfraccicata a terra.
Esatto, da una botola, appunto, abbiamo detto che uscivano chiodi a quattro punte. A finire in manette è stato un uomo di 51 anni della provincia di Brescia, che si è dichiarato investigatore privato. Anche se per ora non ci sono riscontri. Il Magnum PI di Lodi. La sua convivente è stata denunciata. In seguito ai controlli nell'abitazione della coppia sono state inoltre ritrovate tre targhe di varie nazionalità, due falsi tesserini dei carabinieri, materiale neonazista e una bomba Molotov. Una coppia molto tranquilla, direi. Invece, per la prossima notizia ti chiedo se hai mai giocato a Monopoly.
No, mai. Cosa, come si chiama? Scusa, non lo conosco.
Dunque, c'è una possibilità su 253.000 miliardi che il gioco possa finire in 21 secondi.
Come in 21 secondi?
Sì, in 21 secondi. Allora, adesso ti spiego com'è possibile.
Vai, dimmi.
Allora, per i nomi delle vie uso l'edizione italiana, quindi sì, quella benissimo. Che noi usiamo. Ok. Funzionerà così. Giocatore 1 al primo turno lancia i dadi. 6-6. Finisce sulla società elettrica. E non fa nessuna azione. Tira di nuovo.
Non compra la società.
Tira di nuovo.
6-6.
Bravo, 6-6 ancora.
E finisce su acqua potabile.
No, Largo Colombo.
Ok.
Non fa nessuna azione. Tira di nuovo i dadi. 4-5. Finisce sulle proprietà. Sulle probabilità, scusa. E pesca. C'è stato un errore della banca in tuo favore. Vinci $200. Io giovivo sempre quando mi arriva questa probabilità. Comunque, quindi, azione. Prendi i $200 e adesso ha... Da $1.500 iniziali ne ha 1.700. Giocatore 2. Primo turno. Dadi, 2-2. Finisce su tassa patrimoniale. Azione, paga $200. Quindi ne ha ora 1.300.
Ok, ci sono.
Perfetto. Tira di nuovo i dadi. E fa 5-6. Finisce su stazione ovest. E non fa nulla.
E non la compra?
No.
Ma perché non comprano?
Vabbè, questa è una possibilità su 253.000 miliardi.
Va bene.
Giocatore 1. Turno 2. Dadi, 2-2, finisce su Viale dei Giardini. Azione, compra. $350 di spesa e quindi ne ha ora 1.350. E tira di nuovo i dadi. 1-1, finisce sul mitico Parco della Vittoria, che lì erano drammi quando qualcuno ce l'aveva e ci finì di sopra. Azione, compra. $400 di spesa e quindi adesso ne ha 950. Tira di nuovo. Dadi e fa 3-1. Finisce su Vicolo Stretto.
Quindi passa dal via, prende $200.
Bravo, raccoglie $200. Infatti,
va a 1150.
Bravissimo, 1150 e compra 3 case per Parco della Vittoria e 2 per Viale dei Giardini. 1000 di spesa e ora a $150. Giocatore 2, turno 2. Dadi 3-4. Finisce su Imprevisti. Vai a Parco della Vittoria.
No.
Quindi va a Parco della Vittoria, paga 1.400 di affitto, ma ne ha solo 1.300 dai conti precedenti.
E quindi ha perso. Non puoi ipotecare nulla,
no,
perché non ha più.
Non ha nulla, bancarotta. E quindi ricordiamo che se siete fortunati, cioè rientrate in quella casistica che capita una volta su 253.899 miliardi di volte, vincete Monopoly in 21 secondi.
Che culo.
Abbastanza. Sei pronto per sentire la prossima?
Qual è questa?
Mamma mia, che pezzo! Partono i Supertramp, dedicata a Torino. It's raining again.
L'estate non arriva.
Grandissimo pezzo, molto, diciamo che ci fa sentire allegri questo pezzo, no?
Sì.
Allora, adesso una notizia che veramente farà scompisciare dalle risate. Un cinquantenne del Nebraska è stato condannato a 5 giorni di carcere per aver aggredito la moglie con un, con un sandwich.
Come?
Eh sì, un'arma non convenzionale di certo, ma efficace a quanto pare.
Cioè, un'arma neanche bianca, cioè un'arma rosa, sì, trasparente.
No, bianca, c'aveva maionese, forse.
Forse bianca.
Il signor Sparling, riporta all'Associated Press, è stato arrestato domenica in tarda serata per disturbo alla quiete pubblica. A quanto pare l'uomo avrebbe spinto la moglie a terra strofinando un sandwich sulla sua faccia. La donna ha riferito alle autorità che quella sera il marito era molto irritato e si lamentava dell'impossibilità di trovare spazi adatti a passeggiare nel paese in cui i coniugi vivono.
E se la prende con la moglie?
Senti perché. Le disquisizioni dell'uomo sono andate avanti per parecchio tempo, durante il quale avrebbe bevuto circa 3 bicchieri di un liquore ad alto tasso alcolico. La signora Sparling, stanca del discorso inutile del marito, giustamente, senza dicendogli sì, caro, ma c'hai ragione, si è fatta un sandwich e si sarebbe sposata nella stanza da letto, provocando così la violenta reazione del marito, che l'avrebbe quindi seguita nella camera, aggredendola con la prima cosa a portata di mano.
Perché?
Per l'appunto il sandwich incriminato. Il Dale che avrebbe gradito. A comprova dell'avvenuta aggressione, le autorità hanno trovato tracce di pane all'interno e all'esterno della camera da letto e maionese sulla t-shirt, sui capelli e sul viso della donna.
Cioè, alla CSI proprio.
Sì. Pensa che è proprio... che investigazione incredibile. Infatti, a quanto riferiscono le autorità, pare che al momento dell'arresto l'uomo si trovava a faccia giù nell'erba a pochi passi dalla sua abitazione. Sparling è apparso davanti alla corte lunedì con l'accusa di disturbo alla quiete pubblica ed è stato condannato a 5 giorni di carcere. Che storia pazzesca, ma in America le storie pazzesche si trovano veramente a go-go. Tra l'altro, sempre un'altra, stranamente anche questa dall'America, un insegnante di 55 anni di Plant City, in Florida, ha cercato di assumere un sicario per far uccidere un suo ex collega per una specie di vendetta. Io ce li vedo dai professori, perché tra loro sono come i secchioni, cioè sono come studenti, no? I secchioni e quelli all'ultimo banco che si odiano. Ma quante mazzate dare al primo, quello che fa sempre domande, che non ci fa mai uscire prima perché l'hai fatto, ma secondo me i professori sono uguali.
Sì, 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 secondo me cioè, tipo ti sei preso il mio posto in aula docente.
Bravo.
Oppure la nuova professoressa di ginnastica l'avevo vista prima io.
Sì, secondo me sono del genere, una roba del genere. Comunque questa storia sembra una trama di una commedia tragicomica hollywoodiana, eppure è avvenuta davvero in Florida. L'aspirante mandante, arrestato giovedì scorso fuori dalla Bloomingdale High School per incitazione a omicidio di primo grado,
attenzione,
si chiama James Pepe, insegnante di studi sociali, mentre il nome della quasi vittima è Robert Meredith. La polizia racconta che all'inizio i due erano in rapporti amichevoli e appartenevano entrambi al corpo insegnanti della Strawberry Crest High School di Dover. Ma a un certo punto, per ragioni non rivelate dalla polizia, secondo me che aveva addocchiato l'insegnante di educazione fisica per primo, potrebbe essere, entrarono in conflitto i due e Pepe fu trasferito alla Bloomingdale High.
Ehi, pazzone!
La relazione era arrivata al punto in cui Pepe credeva che qualunque cosa negativa gli accadesse al lavoro fosse opera di Meredith, racconta l'ufficiale della polizia. Anche dopo il trasferimento, però, Pepe non riusciva a superare la cosa e il rancore che provava per Meredith lo spinse a decidere di ucciderlo.
La denuncia... È una cagata pazzesca!
La denuncia alla polizia è arrivata da un amico di Pepe al quale l'insegnante aveva proposto di portare a termine il lavoro per primo. Una volta informata la polizia in collaborazione con l'FBI, si sono subito messi all'opera e giovedì scorso un agente sotto copertura ha contattato Pepe presentandosi come una persona contattata dal suo amico, il sicario. Pepe ha subito abboccato dicendo di avere un problema che doveva essere risolto a tutti i costi, con un compenso di circa $2,000. È stato uno shock tale, racconta l'incredulo Meredith, che sostiene non avere idea del perché l'uomo volesse ucciderlo, nonostante lo conoscesse. Infatti Meredith sostiene che non avessero mai socializzato. Quando sei a scuola hai tempo molto limitato per parlare con i tuoi colleghi, dice.
Certo, certo.
Immaginiamo. e non siamo nemmeno mai andati a prendere un drink insieme. Forse proprio per questo volevo ucciderlo, perché era un associale.
Non mi vuoi bene.
Esatto, era un'azione di bene, volevo uccidere gli associali e invece... Per quanto riguarda Pepe invece sostiene che i due erano ottimi amici finché l'altro non ha iniziato a mettere in giro la voce che lui era un molestatore di bambini.
Certo.
Così per scherzo.
Comunisti!
Comunisti! E adesso, secondo me possiamo sentirci il prossimo pezzo.
Aspetta, qual è?
Te lo dico subito, è un pezzo troppo bello.
Ah, l'ho trovato.
Come fai a non sapere?
Lo so.
Raison Rock degli Scorpions.
Nico, ci siamo.
Ci siamo.
È arrivato il momento.
Momento serietà, momento serietà.
No, è arrivato il momento di cominciare a vedere la fantascienza diventare realtà.
Eh sì, perché devi sapere che gli scienziati cominciano sul serio ad analizzare i progetti di future colonie spaziali.
Oh, finalmente, dopo tanti telefilm, sono cresciuto a pane asimo e finalmente magari, chissà, prima del finire della mia vita vedrò una seconda stazione spaziale internazionale.
Ma
volteggiare.
Tu sei cresciuto a Pane e Asimov oppure a Pane Asimov?
No, a Pane Asimov. Pane e Asimov. Che tristezza. Aspetta.
Vabbè, oggi siamo un po' così. Comunque, dicevamo...
Terminare!
Dai, era bellina, no? No.
Va bene.
Dunque, abbiamo detto che gli scienziati cominciano ad analizzare seriamente i progetti di future colonie spaziali. Infatti, questa richiesta ha trovato è diventata di attualità con la recente scoperta degli esoplaneti Kepler 62e e Kepler 62f, molto simili alla Terra.
Non ho visto niente.
E guarda che non ci sbaglia, Bud. Per dimensioni, infatti, sono molto simili alla Terra, e anche non solo per le dimensioni, ma anche per composizione e condizioni. Infatti, Giuseppe Galletta, professore associato di astronomia e astrobiologo dell'Università di Padova, afferma che la distanza dalla loro stella è tale da poter avere acqua liquida. La loro forza di gravità è paragonabile a quella terrestre, permetterebbe anche di camminare in superficie. La quantità di radiazione è pressoché equivalente a quella ricevuta dal nostro pianeta, e la loro atmosfera potrebbe addirittura contenere anidride carbonica e ossigeno. I due nuovi pianeti scoperti, Kepler.
Sono vicini, sono nel vicinato della Terra, come
esatto, distano da noi 3.000 anni luce. E se anche si costruisse un motore a fusione nucleare che andasse a un decimo della velocità della luce, ci vorrebbero ben 30.000 anni per arrivarci. Ma ciò non toglie nulla al fatto che si trovi in una posizione cosiddetta abitabile. Pare dunque sempre più stimolante pensare allo spazio come un nuovo mondo sul quale espandersi. D'altronde, studiare lo spazio è importante anche per eventuali risorse, non per l'abitabilità di alcuni pianeti, ma anche per le risorse che si potrebbero trovare su di essi.
Andiamo a trivellare.
Sì, mandiamo Bruce Willis.
Perché... ma a parte scherzi, poi te lo dico un'altra volta, ma lo sai che c'è un'azienda in cui io volevo fare la tesi, dove volevo andare a fare lo stage negli Stati Uniti?
Capitano Trivellone!
Che si occupa di trivellazione di asteroidi per ricavare materie prime.
Infatti, perché il discorso sulle risorse è molto importante.
Devo mandare il curriculum.
Sì, mandalo. Di che hai lavorato Weird Inside? Secondo me ti prendo.
Esatto, Deep Space Industries, tanto per fare un po' di pubblicità.
Ok, la cercherò su internet, perché in effetti è abbastanza curioso come.
Ma parlando di internet, ricordiamo che i nostri podcast si possono trovare su www.ondequadre.polito.it e alla sezione podcast lettera
radio programmi podcast.
Vedi come preparato.
Mi sto preparando, io studio.
Ma torniamo ai pianeti.
Parlavamo delle risorse, perché infatti i corpi celesti preferiti per eseguire un recupero di minerali potrebbero per esempio essere certi tipi di asteroidi, come dicevi tu, Fra. Per sfruttarli bene bisogna prima poterli raggiungere fisicamente. A tutt'oggi le persone che sono andate nello spazio da 50 anni a questa parte sono circa 300. E avere a che fare con il trattato sullo spazio extra atmosferico, che oltre a proibire l'installazione di armamenti, sancisce che nessuno può essere proprietario dei pianeti esterni. Un esempio che ti posso fare, ormai abbiamo mandato anche sonde su Marte. Infatti Marte potrebbe essere un esempio su cui applicare una terraformazione, cioè un ipotetico processo artificiale atto a renderlo ospitale per l'uomo, agendo sulla sua atmosfera, caratterizzata da una pressione di 7 millibar.
C'era un film in cui succedeva una cosa del genere, un film fantascientifico, in cui in pratica dalla Terra mandavano delle sostanze su Marte che dovevano
trasformavano
creare un'ecologia.
Esatto,
dovevano creare delle piante per la produzione di ossigeno. Poi gli umani arrivano dopo 8 anni, scoprono che le piante sono tutte scomparse. E poi là c'è la fantascienza, perché ci sono gli alienoidi che hanno mangiato le piante, eccetera, eccetera.
Certo. Allora, la pressione che c'è infatti nell'atmosfera di Marte è di circa 7 millibar. Quella media sulla Terra è invece di 1.13 millibar. Nota del redattore. E sulla sua composizione chimica, prosegue Galletta, si potrebbe lavorare. Io tra l'altro invece sui turisti, su ciò che riguarda il viaggio come turismo spaziale, orbitante, sei preparato? Perché?
Oddio, non tanto. Volevo solo precisare che in realtà la pressione atmosferica è di un bar, non,
un bar.
Quindi 1000 millibar.
È vero. 1000 millibar.
Ma in teoria sì, c'è questa alternativa che dice che, ma perché dobbiamo andare tanto lontano sui pianeti? Pensiamo ad andare nello spazio vicino alla Terra, sai, costruiamo qualcosina come le stazioni.
Esatto.
Il problema è che non ci basta più la monovolume per andare nello spazio, ma dobbiamo comprare una mega multipla dove mettere tutti i nostri bagagli, perché ci dobbiamo portare cibo, acqua.
Esatto, anche perché il problema principale di chi andrebbe su nell'orbita è che sarebbe quello di portarsi tutto, dal cibo all'energia, alla possibilità di riciclare i rifiuti. L'unico modo possibile per viverci sarebbe quello di stare in una stazione orbitante provvista del cosiddetto sistema di supporto vitale LSS. Però, c'è un però, perché il mitico Richard Branson, che abbiamo visto da poco vestito da hostess per pagare una scommessa con il padrone della Lotus, sta costruendo la Virgin Galactic, ossia la compagnia creata appunto da Richard Branson, che ha stretto un accordo con Scale Composites per commercializzare l'uso delle Spaceship One, e ha già venduto oltre 500 biglietti a persone che aspettano di volare nello spazio. Questi voli andranno nell'orbita e arriveranno a tipo 100 km e poi 100 km di quota, e poi prevedono il rientro sulla Terra dopo un'ora. Quindi il sogno si sta per avverare, perché sarà a breve, partiranno.
Speriamo di vederlo presto, ma sì. Nel frattempo ci ascoltiamo i Boston
con More Than a Feeling. Nel 1977, alla vigilia del loro album più famoso, Rumors, i Fleetwood Mac erano al massimo della dipendenza da droghe. Ormai erano totalmente dipendenti dalla cocaina, così tanto che spesso, dopo averne abusato, salivano sul palco strafatti. Il loro manager allora decise di gestire la situazione mettendo un limite alla quantità di droga che avrebbero potuto assumere. Inizialmente questa decisione fece ovviamente esplodere di rabbia la band, che entrò in protesta con una sorta di sciopero. Ma dopo qualche giorno si resero conto che effettivamente era l'unica cosa che potessero fare per non esagerare. E si trovarono tutti d'accordo fino al momento della domanda fatidica. Quanto è la dose? Una bottiglia di birra, rispose il manager. La band rimase a bocca aperta, tutti increduli sulla risposta che ricevettero. E infatti da quel giorno in poi, ad ogni concerto, il manager arrivava con delle bottiglie di Heineken, una per ciascun membro del gruppo. Sì, solo una bottiglia di birra a testa, ma piena di cocaina sino all'orlo. La band, infatti, accettò questa limitazione senza fare storie. Ma chi voleva essere ringraziato seriamente, che si aspettava riconoscimenti, era il pusher della band, che voleva assolutamente vedere il suo nome comparire nei crediti dell'album. Con tutti gli sconti che vi faccio è il minimo, disse. La band fu totalmente d'accordo, ma il manager fu di tutt'altra idea. Per fortuna nessuno dovette prendere questa scottante decisione, poiché il pusher rimase ucciso da un colpo di pistola da un cocainomane, o più probabilmente in un regolamento di conto. We'll be right back.
siamo.
Gran pezzo dei Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Adesso abbiamo il mitico Proveird.
Esatto, però aspetta, fammi mettere un attimo una base più adeguata al Proveird.
Sì, sì, fai pure con calma, tanto qui abbiamo un sacco di roba da fare.
Ma sì, ovviamente, tanto siamo a casa nostra, che ce ne frega dei tempi, giusto?
Giustamente.
Ci siamo, oggi ascoltiamo il Proveird, prodotto da me, che ho intervistato Carmine, mio caro compagno di corso.
Grande Carmine.
Bene, ciao Nico, ciao Weird, benvenuti all'intervista del giorno. Oggi abbiamo con noi al nostro microfono Carmine, che innanzitutto, vabbè, l'ho già istruito su cosa ci deve dire, non deve bestemmiare,
bravo,
non deve fare cose brutte.
Bravo, bravo.
Carmine, raccontaci una tua esperienza particolare, strana, da quando sei iscritto al Politecnico.
Ciao a tutti, allora, l'esperienza particolare che racconto è quella di aver conosciuto il professor Maddaleno nel corso di elettronica di Potenza, che ci ha fatto tanto ridere e divertire, oltre a insegnarci molte cose, ad averci insegnato molte cose durante il suo corso, e quindi volevo citare questa esperienza con il professore.
No, ci tengo a precisare che non lo vedrai mai più, quindi
no,
può
esatto.
essere un'opera di
no, esatto.
ingraziamento,
esatto.
grazie o benevolenza. Benissimo.
Esatto.
E sicuramente ci segui sempre, quindi saprai qual è il gioco attuale, ci dirai un proverbio nel tuo dialetto che tutti gli ascoltatori proveranno a indovinare. Mi raccomando, difficile, e non ci dire la soluzione.
Ok, il proverbio è il seguente: per fa nomne del mare ce ne vanno 10 di terra.
Benissimo, ricordiamo il dialetto di questo proverbio.
Pescara,
quindi abruzzese. Va bene, ti ringrazio Carmine, grazie di essere stato al nostro microfono.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Per poter capire la particolarità di questo professore, pensa che quando vai a fare l'esame orale con lui, mette la musica classica in sottofondo. Professore, perché mette la musica classica? Cioè, stiamo facendo l'esame perché copre le vostre cazzate.
Che, beh, un grande.
Che personaggio.
Un grande. Tra l'altro ho capito il proverbio, sarà perché sono isolano.
Può essere, dai.
E sono comunque d'accordo, sono proprio d'accordo.
Beh, allora, se hai capito il proverbio, mandaci una mail a WordInsideOQ.
Aspetta, inizia a scriverla. Così entro, così batto Gianmarco.
Bravissimo.
Allora,
bene, io direi che piuttosto che ascoltarci un'altra canzone possiamo anche salutarci.
Sì, sì.
E dai, allora, ricordaci tutti i contatti a raffica.
Allora, mi spremo le meningi. Potete scriverci tutto quello che volete o sulla pagina Facebook Weird Inside, su Facebook, non fatemi dire www.facebook.com/weirdinside.
Se vorressimo essere. Vabbè.
Oppure utilizzate l'email all'indirizzo weirdinsideoq@gmail.com.
Ma sai, stai diventando bravissimo, complimenti.
Sì, annunciatore delle mail. Allora,
chissà se ti pagano apposta da Onde Quadre per fare l'annunciatore delle mail. Puoi andare in trasmissione, è il momento della mail. Nico annuncia la mail della trasmissione.
Guarda, visto quanto sono bravo, pane e cipolle 2 anni. Comunque, adesso, quindi siamo arrivati alla fine, non ci resta che salutare chi ci ascolta tutti i giovedì e ringraziarli, perché sono tanti, a noi fa tanto piacere, perché vi teniamo compagnia con grande musica e stupidaggini molto curiose, a parte la Nerd Waves che fa Franci, perché quella lì è seria, non possiamo dire nulla. Quindi ascoltateci anche giovedì prossimo, non perdete neanche la nostra puntata. Se volete risentire o ve ne siete persa qualcuna, ascoltate i podcast nel sito di Onde Quadre. Quindi ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao a tutti
e buon weekend.
Here I am, rock you like a hurricane. shout.